Va ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi.
Buongiorno, buona domenica a tutti voi. Dopo il disguido di ieri, che purtroppo per una questione tecnica o forse una mia disattenzione non è potuto andare in onda questo programma, eccoci qui comunque, non vi ho abbandonati cari ascoltatori. E il tema è sempre quello, l'onda del cambiamento, le rivelazioni dell'Advaita Vedanta, scoprire il potere del nostro io può cambiare il mondo e innescare l'autorealizzazione. Questo libro è stato scritto da Giancarlo Rosati e Edizioni Milesi Modena. Dunque, avevamo lasciato la puntata precedente parlando di percezioni extrasensoriali, del loro potere e soprattutto del potere del nostro sé interiore, o meglio ancora del nostro io, che si identifica con la nostra anima, la cosiddetta, secondo la lingua orientale, jiva. Jiva non è nient'altro che l'anima. Avevamo trattato alcuni casi in cui rientrano alcuni fenomeni, ancora senza spiegazioni. Noi ce la mettiamo tutta a livello scientifico per dare delle spiegazioni a questi fenomeni. E infatti parliamo subito di un caso un po' eccezionale su queste produzioni psichiche. I poteri psichici di solito vengono risvegliati anche in seguito a una malattia, a un trauma e persino al coma. In un libro precedente a questo ho già accennato all'eschimese Buriati, che entrato in coma per 3 giorni a seguito del vaiolo e che, poco prima della sepoltura, si è risvegliato con un talento nuovo, quello di guarire le malattie più gravi e di leggere il futuro. Un caso recente è quello del giovane Lachlan, che in seguito a ripetuti traumi sui campi da gioco è entrato in coma e al risveglio aveva acquisito la capacità di suonare 13 strumenti, tra cui il piano, la chitarra, il mandolino, l'ukelele, l'armonica, la kalimba a percussione e la cornamusa, senza avere mai studiato musica prima. In genere gli illuminati cercano di stare lontano da queste manifestazioni, le cosiddette siddhi, che poi sono le manifestazioni, siddhi indica manifestazioni paranormali o extrasensoriali, o meglio ancora che avvengono in stati di coscienza alterata, perché sono una vera trappola mentale. Gli illuminati cercano di non farsi coinvolgere dal potere extrasensoriale, anche se esso può manifestarsi spontaneamente. Essi ritengono che se non si possiede un grande potere per controllarli, i poteri paranormali riescono di annichilire la consapevolezza acquisita. Parliamo ora di un caso abbastanza particolare. È il caso di Marion Carroll. La psiche dell'uomo è fatta in modo tale da poter operare al di là dei limiti corporei. Considerando che l'energia vitale di un corpo, cioè l'anima, non abbandona il corpo se non dopo 72 ore dalla cessazione delle attività vitali riscontrabili, persino la resurrezione di un corpo dipende esclusivamente dalla sua attività, per quanto possa essere stimolata da una fonte amorevole esterna. Ascoltate questa storia, una delle tante. Nel 1989 una certa irlandese di nome Marion Carroll visita un luogo, esattamente Knock, nel quale la Chiesa di Roma ha riconosciuto un'apparizione di Maria, di Giuseppe e di San Giovanni, avvenuta nel 1879. La donna, affetta da sclerosi multipla da 17 anni, viene portata dentro la basilica irlandese ed esce guarita. I medici valutano il caso e constatano che, oltre al recupero motorio, la muscolatura della donna, pur essendo stata paralizzata per 17 anni, non mostra i segni della lunga inattività. Chi ha fatto guarire la donna? È stato l'intervento di Maria, di Giuseppe e di Giovanni, che hanno privilegiato quella persona e ignorato invece altri 100.000 malati? Probabilmente è stata l'esaltazione psichica della donna che ha messo in moto tutta una serie di processi cerebrali atti a ripristinare una funzione lesa. Guarigioni del genere succedono anche in Africa e sono operate da stregoni che non credono nella Madonna, ma sanno come eccitare la psiche e come acquisire dal serbatoio cosmico informazioni utili. Ci sono fakiri che levitano, ci sono sciamani che leggono nel pensiero e veggenti pagani che conoscono il futuro. Oltre a questi talenti spontanei, esiste anche la possibilità di compiere cose straordinarie semplicemente ricorrendo all'ipnosi. Il professor Groff otteneva fenomeni extrasensoriali da coloro che facevano uso di LSD, mettendo in discussione quello che sostiene la religione e concedendo invece valore al nostro io. Il corpo fisico limita fortemente l'attività del sé e quando esso è fuori gioco, magari attraverso un'anestesia generale, una trance ipnotica o farmacologica o un coma, il sé può manifestarsi liberamente. Episodi straordinari comuni nell'Africa nera. Ascoltate per esempio questa storia, testimoniata da George Johnson nella rivista Tigrit Problem in Sudafrica. Lo stregone del villaggio fu chiamato d'urgenza perché una bimba era stata morsa da una vipera sibilante e stava morendo sotto un vicino albero. In effetti la ragazza era ormai agonizzante, il braccio colpito dalla vipera era spaventosamente rigonfio e infiammato. Giunto nei pressi della bambina, lo stregone appoggiò il suo piede sul braccio colpito recitando i suoi mantra, si intende dire le sue preghiere, e dopo qualche istante la bambina si rialzò tutta arzilla. Il gonfiore e l'infiammazione del braccio erano spariti e la giovinetta poteva tornare a casa come se nulla fosse accaduto. Un caso ancora più clamoroso viene riportato da Attilio Gatti, Eden Africa sempre. In una piantagione del Sudafrica, un giovane morì in seguito alla frattura del cranio. Il medico occidentale ne aveva constatato la morte. E a quel punto i familiari chiamarono lo stregone locale, che tuttavia consigliò di portare il corpo a una famosa sacerdotessa entro e non oltre il terzo giorno, perché dopo il terzo giorno non sarebbe più stato possibile rianimare il giovane. Ricevuto il corpo, la sacerdotessa si chiuse nella sua capanna con il morto ed eseguì i suoi rituali per tutta la notte. Il giorno dopo, il giovane usciva dalla capanna, vivo e vegeto, e poteva partecipare ai festeggiamenti in onore della sua resurrezione. Il limite di tempo posto dallo stregone del villaggio trova una spiegazione esoterica, confermata dai mistici di ogni latitudine. Secondo l'esoterismo e il misticismo, il corpo fisico è alimentato da un flusso energetico, detto corda d'argento. Dopo la cessazione delle funzioni vitali, il flusso energetico persiste per 72 ore durante le quali è possibile ridare vita al corpo. Dopo il terzo giorno, il flusso energetico si interrompe e da quel momento qualsiasi intervento sul corpo fisico è destinato a fallire. I racconti di resurrezioni operate dopo diverse settimane riportati da alcuni viaggiatori del secolo scorso o da chi operava sotto l'effetto di farmaci psicoattivi potrebbero essere solo frutto di immaginazione. Nei racconti evangelici e nella storia di Shirdi Baba e Satya Sai Baba, il recupero della vita sottostà al limite di 3 giorni. Per saperne di più bisognerebbe andare a leggere, sempre dello stesso autore Giancarlo Rosati, Morire e poi, questo era il titolo. I miracoli, che noi chiameremo semplicemente fenomeni psichici, si dividono in 2 grandi categorie, quelli cognitivi, tra cui la telepatia, la chiaroveggenza e la psicometria, e quelli cinetici, che riguardano lo spostamento o la trasmutazione della materia. Chi ha sperimentato a lungo condivide l'opinione espressa dallo stesso Sai Baba, che dei miracoli aveva fatto il suo biglietto da visita giusto per incuriosire la gente. È la vostra stessa psiche che opera quando è messa nelle condizioni utili. E dunque il caso di dire che, più che testimoniare la presenza di Dio, il miracolo testimonia la potenza dell'io. Non c'è nessun intervento esterno soprannaturale. I fenomeni straordinari chiamati dai religiosi miracoli possono essere compiuti da atei, pagani, maghi bianchi e neri, da donne e da bambini, indipendentemente dalla cultura e dal credo. L'io individuale opera meglio quando si libera dalle restrizioni del corpo fisico, come si osserva negli stati di trance. Prima di compiere il loro intervento straordinario, gli stregoni africani, americani, eschimesi e siberiani entrano in trance, dopo una preparazione che può durare un'intera notte, durante la quale essi meditano e assumono sostanze psicoattive. Chiudiamo il capitolo ricordando quello che è accaduto nel 1867 a Pietro de Ruder. Pietro ha una brutta frattura della gamba sinistra, naturalmente documentata, con piaghe supporate e il piede penzoloni. Per 8 anni rifiuta ostinatamente l'amputazione che i medici gli consigliano caldamente, finché un giorno chiede di partecipare a una funzione lourdiana, traslata da poco dal suo paese nel Belgio. Dopo un quarto d'ora di preghiera getta un grido, si leva le bende, la frattura è consolidata e il tessuto cicatrizzato. Torna al suo lavoro nei boschi, vive ancora 30 anni. Le sue ossa sono conservate in un museo dove tutti possono vedere che là, dove mancavano 3 centimetri, c'è un bel callo osseo. Chi ha ricostruito il callo osseo se non il proprio organismo stimolato per 8 anni dalla psiche? A Pietro de Ruder mancava soltanto il tocco finale, come accade a tutti coloro che guariscono miracolosamente. Nicola Riccardi, dal cui libro Operazioni psichiche sulla materia è tratta la notizia che abbiamo riportato, si poneva un quesito: perché non provare sui miracolati l'ipnosi retrospettiva? Si tratterebbe di mettere a frutto la recente scoperta che i soggetti ipnotizzati riescono a rappresentare abbastanza efficacemente il sé stesso di molti anni prima e a descrivere il momento cruciale della guarigione. Gli scienziati e gli spiritualisti ferrati non credono all'intervento soprannaturale e cercano a ragion veduta di capire il meccanismo psichico che si innesca nel processo delle guarigioni cosiddette miracolose. Il corpo fisico e l'io empirico. Prendiamo queste 3 frasi. L'unico Dio che riconosco è l'io dell'uomo, Vivekananda. L'io empirico è l'ombra di quello glorioso. L'io, nello stato trascendentale, è il sé, cioè Dio. Tu non puoi cercare Dio senza essere tu stesso Dio, sei Baba. Dio si trova anche per sottrazione, neti neti. Le parole del Maestro Illuminato ci fanno pensare che il nostro io purificato, cioè il sé, sia l'assoluto e che il corpo sia soltanto la parte meccanica che viene usata dalla coscienza per sperimentare la vita. Vedendo il nostro corpo, voi vi identificate con la forma, ma voi non siete il corpo. Vivete soltanto nel corpo. Voi pensate di appartenere alla razza umana sulla base della vostra forma, ma gli elementi che la compongono sono comuni a tutte le razze, a tutte le specie. Allora, qual è il segno distintivo della razza umana? La divinità è il suo segno distintivo. Quindi, usando il corpo come uno strumento, voi dovete portare a manifestazione l'abitante interiore e propagare questa verità al mondo. Il corpo è il campo e l'abitante, è il conoscitore del campo, vale a dire, il corpo è il campo e l'abitante è il conoscitore del campo allo stesso modo. Voi non potete identificarvi con l'automobile per il fatto che la guidate. L'auto è differente dal conduttore. Il corpo è l'automobile e l'abitante è l'autista. L'abitante è effettivamente Dio stesso. Voi dovreste sforzarvi di comprendere questo principio divino. Il corpo è composto dei cinque elementi e dovrà perire prima o poi, ma l'abitante non ha nascita né morte. Non ha attaccamento alcuno ed è il testimone eterno. Il corpo è il tempio del Signore. Voi andate in giro tutti i giorni con un tempio in cui Dio è presente, nella teca più nascosta. Il corpo non è un ammasso di carne e ossa, è un dispositivo per vibrazioni sacre e vi salva se meditate su di esse. È uno strumento guadagnato durante ere interminabili di sforzo. Esso è equipaggiato di ragione ed emozione e può essere usato per liberarsi dalla sofferenza e dalla malvagità. Onoratelo come tale. Tenetelo in buone condizioni, in modo che possa servire a uno scopo così elevato. Conservatelo ancora più accuratamente delle case di mattoni e calce in cui vivete, e siete sempre convinti del fatto che non è altro che uno strumento divino. Usatelo per lo scopo puro per cui è stato progettato e donato a voi. Normalmente la nostra attenzione è sempre concentrata sul corpo, come se fosse la cosa più importante. In effetti importante lo è, ma solo come un fuoristrada che ci fa esplorare un territorio di sé stato. Questo corpo, diceva il filosofo indiano Shankara, costituisce quello che una casa potrebbe costituire per il suo padrone. Il corpo è utile per ottenere rapporti con il mondo. Ma il corpo è davvero uno strumento, un dispositivo GPS simile? L'io nel sogno è scambiato per il corpo. L'io nello stato di veglia è scambiato per la mente. Mentre l'io nello stato trascendente, cioè quello del sé, è il Dio in assoluto. Ho fatto risaltare la citazione proprio perché è importante la cosa che dice, che riveste. Ogni ricercatore spirituale deve fare tesoro di questa spiegazione e capire che l'io è effettivamente l'unica realtà vera dell'universo, che l'io crea il mondo, che esso è responsabile della vita e della continuità dell'universo. Le poche parole del mistico sintetizzano la nostra struttura, la nostra provenienza, il nostro compito e il destino. Ci siamo dunque? ci siamo sentiti dire che siamo stati creati da Dio, da un pezzo di argilla, che siamo figli di Dio, che siamo una scintilla della divinità, che siamo angeli caduti. Nessun prete si è mai sognato di rivelare ai suoi fedeli che ciascuno di noi è Dio. Se i preti non lo insegnano, i casi sono due. O sono nell'ignoranza metafisica e quindi in buona fede, come è probabile. Oppure la Chiesa cristiana cela la verità per timore di perdere l'autorità di agire come intermediaria tra terra e il cielo. Per purificare tuttavia il nostro io grossolano, impolverato operaio del sé, occorre fare uno sforzo spirituale. Quando i Sufi, Al-Ghazali morì, i discepoli trovarono sotto il cuscino un biglietto nel quale c'erano queste parole: «Io sono un uccello e questo corpo era la sua gabbia, ma sono volato via, lasciandolo come segno del mio passaggio». In antichità, dire che l'uomo è Dio era così blasfemo da comportare la pena di morte. È accaduto ai Sufi musulmani. Lo stesso timore lo ebbe l'apostolo Tommaso e non volle rivelare agli altri le tre parole che gli aveva detto Gesù per evitare la lapidazione. Che il nostro sé sia Dio non lo aveva nemmeno detto Abu Arajar, della compagnia di Maometto, pur sapendolo. Oggi possiamo dirlo liberamente perché il potere delle religioni è scaduto e il clero non può più mettere a morte il ricercatore spirituale che ha compreso la verità. Un tempo il clero cristiano e musulmano metteva a morte chi osava affermare che noi siamo il Dio onorato dalle religioni, che il nostro io, depurato dalle scorie, è la divinità. Il passaggio dell'io grossolano al sé superiore è una sorta di purificazione, una vera rinascita. L'io grossolano getta gli abiti che indossava per recitare la parte che gli era stata assegnata nella commedia cosmica e torna ad essere l'artefice di quei ruoli. Il regista è il creatore. Era salito sul palcoscenico con le vesti del calzolaio o del filosofo e ora si sveste di quegli abiti e raggiunge la sua dignità primordiale. Riflettiamo su questo gioco magico. Il nostro io passa attraverso diversi stati di coscienza, la veglia, il sogno, il sonno, la morte, ma rimane sempre l'io che si può elevare fino al sé universale, fino alla divinità inesprimibile del non essere. Il nostro io è quindi già per se stesso Dio, ma è mascherato dalla nebbia dell'ignoranza. L'io, che nella sua parte gloriosa chiamiamo sé, cioè il nucleo permanente nei molteplici cambiamenti fisici e psichici dell'esistenza. Comprendere questo significa scoprire la verità che recita tat tuam hasi, cioè io sono quello. Il principio incarnato dell'io sfugge agli studiosi che non hanno una mente illuminata. Se scopriamo chi siamo, scopriamo il mistero più grande dell'universo. Voi siete Dio e non lo sapete. Se lo scoprite, diceva Sai Baba, potrete fare qualunque cosa. Sentite che cosa diceva esattamente. E su questo raggiungiamo la conclusione di questa puntata. Il principio dell'io indica la vostra realtà. L'essere umano dovrebbe focalizzare la sua attenzione su due entità, io e questo. Come ho detto prima, ci sono due entità, io e questo. Questo si riferisce al mondo, all'effetto, e io indica la divinità, la causa. Questo mondo visibile è l'effetto, ed io è la causa. Dio è tutto è colui che vede, e anche il veduto pervade ogni cosa, ma non è visibile all'occhio naturale. In questa era moderna, le persone danno la massima importanza al corpo, ignorando l'abitante interiore. Questa è la causa dei loro errori, delle sofferenze, delle difficoltà e dei disordini. Se volete vivere in pace e nella verità, dovete sforzarvi di manifestare il principio dell'abitante, del vostro sé, del vostro io. Per realizzare questo, non v'è altro modo che prendere la via dell'amore per l'assoluto, secondo quanto annunciano le Upanishad. Nonostante voi siate figli dell'immortalità, voi considerate semplici mortali, deboli e senza difesa. Questa è la vostra debolezza. Dovete ricordare che siete superiori persino agli dèi del cielo e che la fonte divina che sgorga dal vostro cuore è superiore persino all'ambrosia. Le Upanishad, così spesso citate dai mistici, sono effettivamente una guida alla realizzazione. Non trattano di etica e di morale, ma solo di speculazioni filosofiche per portare l'uomo alla realizzazione. L'unica che tratta di morale è il Tathirya Upanishad, in relazione al rispetto che si deve ai genitori, al maestro spirituale e all'ospite. Cari ascoltatori, puntuali come un orologio, diciamo pure svizzero, abbiamo terminato questa puntata e l'appuntamento è alla prossima. Non dimenticate che queste puntate di Prema Love sono qui presso la radio, tutte registrate, e le potete riascoltare dalla prima all'ultima, e che Eder è a Milano, sempre in via Pastrengo 1, zona Isola. A tutti un buona settimana.
Avete ascoltato Prema Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.